Buonasera.
Buonasera.
Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il settimo itinerario del nostro viaggio sul territorio del secolo dei lumi. E siamo ancora ospiti a cena nel palazzo secentesco del barone Paul Henri d'Holbach. Se siete accasati, nei palazzi secenteschi. Siamo in Place des Vosges a Parigi. I partecipanti a questa cena, come abbiamo potuto constatare la volta scorsa con lo scorrere delle prime portate, consommé, formaggi molto magri, insalata di campo, avete preso appunti sull'insalata di campo, sono considerati personaggi pericolosi perché si occupano in modo puntiglioso e poco gradito ai centri di potere della questione religiosa. E voi direte, ma come? No, della questione religiosa ci se ne occupa dagli albori della storia del pensiero umano, no? E come viene posta la questione religiosa nel gennaio del 1765 durante questa cena organizzata dal barone d'Holbach ufficialmente per commemorare, questo è solo uno degli obiettivi, Charles de Montesquieu, no? A 10 anni dalla morte. E l'altro obiettivo, meno ufficiale, più nascosto, è quello di far sì che i convitati possano incontrare un'opera di Julien de la Mettrie a 15 anni dalla morte. Ora, gli studiosi convenuti a questa cena, che ha le caratteristiche di un convegno di carattere internazionale, perché ci sono i francesi, c'è Hume che è inglese, ci sono i tedeschi, si aspetta un italiano, o meglio un napoletano, perché l'Italia non c'è ancora, e Napoli va tenuta in considerazione in questo momento, affrontano la questione religiosa concentrandosi su due temi sensibili, il deismo e l'ateismo. E spero abbiate digerito le prime portate di questa cena, non le portate da mangiare, che sono leggere, vedete, ma quelle da studiare, che sono assai pesanti, ma non sono nocive per l'organismo. Ebbene, questa sera le portate da studiare sono un po' più pesanti di quelle della volta scorsa. E dopo aver ascoltato la volta scorsa i pareri di coloro che sono intervenuti gli studiosi francesi e quelli tedeschi, e sono intervenuti sullo sviluppo in chiave moderna della filosofia della religione. Vedete, nell'età dei lumi si intensifica lo studio della filosofia della religione. E dopo aver partecipato alla presentazione di alcune opere che nel corso dell'età dei lumi hanno fatto diventare l'esegesi biblica una vera e propria scienza, oggi non si sa neppure di che cosa si parla quando si parla di esegesi biblica, perlomeno la popolazione in generale, sono temi circoscritti nell'ambito delle studiose e degli studiosi, ahimè, no? Dall'illuminismo questi concetti sono in circolo, no? E adesso noi ci prepariamo a prestare orecchio a un'altra serie di interventi, perché il barone d'Holbach, come abbiamo notato al termine dell'itinerario scorso, sta per dare la parola, e questa è la sorpresa della serata, a uno studioso che deve anch'esso presentare delle opere. Ma a questo punto, attenzione, siccome il barone temporeggia attratto dall'insalata di campo, la nostra attenzione cade su due personaggi che stanno un po' appartati, un po' in silenzio e un po' chiacchierano fitto tra loro. Chi sono? Sono, e dobbiamo conoscerli, un monaco benedettino e un abate. Guardate, questo è un momento in cui c'è una grande inflazione di amati, che vanno quindi presi in considerazione. E noi ora, nel gennaio del 1765, però noi non potremmo dire nulla di loro, perché non hanno ancora scritto le loro opere, anche se le hanno, di certo, già messo in programma, e chissà in proposito quanti e quali pensieri ci sono nelle loro teste. Ma noi, miracolo dello studio, possiamo penetrare già nelle loro teste e quindi sappiamo già che cosa scriveranno. Il tempo dello studio è diacronico e quindi non ci possiamo allargare la vita. Non ci resta quindi, per non perdere l'attimo, mentre il barone d'Holbach temporeggia, che andare a indagare, perché noi possiamo allargarci la vita per merito dello studio, possiamo andare oltre l'anno della cena alla quale stiamo partecipando e di conseguenza iniziamo a conoscere il primo di questi due personaggi appartati, anche se attratti in questo momento dalla ricca e composita insalata di campo, ricca di vitamine e di sali minerali, quindi... guardate sul punto 1 del repertorio. Alla cena dal barone d'Holbach è presente, pur rimanendo sempre appartato, il monaco benedettino Léger Marie Deschamps, chiamato da tutti Don Deschamps. Costui proviene, ma è spesso a Parigi, dall'abbazia di Asnières, vicino a Montreuil-Bellay. E visto che siamo qui, non possiamo rinunciare a fare una visita a questi luoghi, no? Perché no? Abbiamo la possibilità di farlo con gli strumenti che abbiamo a disposizione, che avete, io magari sono più in difficoltà essendo arcaico da questo punto di vista, però con una guida cartacea, questi viaggi li ho fatti già. Montreuil-Bellay intanto è un borgo di circa 4.300 abitanti, che si trova nella valle della Loira, posto sulle rive del fiume Thouet e dominato dalla presenza di un enorme castello, uno dei castelli della Loira. Andate a vederlo, potete visitare. A circa 7 chilometri da Montreuil-Bellay si trovano le suggestive rovine dell'abbazia di Asnières, appunto, fondata nel 1129, distrutta nel 1791, dicono le guide, dal furore rivoluzionario, no? E della chiesa dell'abbazia però è rimasto intatto il transetto, sono andati via via, sono invecchiati non solo per il furore rivoluzionario ma anche per il passare del tempo. E il coro gotico è rimasto intatto del 1220, capolavoro dell'arte angioina. Quindi se consultate una guida della Francia e se navigate in rete trovate un lungo catalogo di immagini da osservare dei luoghi che abbiamo citato, Montreuil-Bellay, l'abbazia di Asnières, magari uno passa da quelle parti e... si diverte. Don Deschamps è nato a Rennes. Rennes è il capoluogo della Bretagna nel 1716 ed è morto a Montreuil-Bellay nel 1774 e ha sempre cercato di passare inosservato, guardate, come nel corso di questa cena, e ha sempre prodotto le sue opere in forma anonima, manoscritta, finché dopo la sua morte sono state pubblicate da un certo Don Mazet, che è stato suo confratello, fedele discepolo, ha curato il suo testamento intellettuale. Grande amico e complice, attenzione, di Don Deschamps, e lo dobbiamo ricordare, questo personaggio, è il marchese d'Argenson, 1722-1782, grande collezionista d'arte, che ha fatto costruire dall'architetto Mansart de Sagon, Il castello di Asnières, anche questo visitabile, rimane poi un patrimonio sul territorio, vedete, di oggetti, il quale Marchese d'Argenson sta facendo tacitamente, clandestinamente, da tramite negli scambi epistolari che avvengono tra Don Deschamps e Rousseau e Helvétius e D'Alembert e Diderot. E naturalmente Don Deschamps non firma le lettere che scrive, non vuole far sapere a nessuno che lui dialoga con i filosofi illuministi sui temi da loro posti. Che cosa sta scrivendo di interessante Don Deschamps? Beh, nel 1770, mentre il testo manoscritto del trattato Sistema della Natura del Barone d'Holbach, di cui abbiamo parlato nell'itinerario scorso, ricordate, il Barone d'Holbach ha scritto con uno pseudonimo un'opera intitolata Sistema della Natura, che sta provocando un grande dibattito sul tema dell'ateismo. Quest'opera sta circolando con lo pseudonimo di Jean-Baptiste Mirabeau, tutti sanno che perché d'Holbach, perché anche d'Holbach non si firma. Don Deschamps, attenzione, scrive un opuscolo anonimo intitolato Contro il sistema della natura, in cui critica l'autore di quest'opera, quindi il Barone d'Holbach. È chiaro che a questa cena preferisce stare zitto, anche per ragioni di educazione, ma non solo, c'è un dibattito in corso molto interessante. Questi personaggi non si fanno la guerra tra loro, si stimolano tra loro, perché bisogna riflettere, non si può liquidare un tema come il deismo, come l'ateismo così, no? Come si fa spesso, no? Io credo, non credo, no? Ecco, ricordiamo quello che ci ha ricordato il cardinale Martini: il mondo non si divide in credenti e non credenti, si divide in pensanti e non pensanti, perché è questo che bisogna fare. Qui, vedete, siamo all'origine di queste affermazioni, no? E quindi Don Deschamps scrive questo opuscolo intitolato Contro il sistema della natura, anonimo, in cui il Barone d'Holbach non lo sa chi è, critica l'autore di quest'opera, quindi critica il Barone d'Holbach, accusandolo, attenzione, di proclamare, tra virgolette, un ateismo ignorante e senza principio, non adeguatamente giustificato sul piano metafisico, quindi inutile per scardinare le leggi divine e umane, è inutile per eliminare il male morale che affligge la società. E questo opuscolo, contrariamente a ciò che potremmo pensare, visto che l'autore è un monaco, diciamo, questo è un monaco benedettino, ed è chiaro che si scaglia contro l'ateismo. No, attenzione, è tutto il contrario. Anche qui siamo nello strabismo dei lupi, no? Siamo in questa dimensione, no? E quindi, questo opuscolo, quindi, non condanna l'ateismo, la professione di ateismo di d'Holbach, ma va bene che d'Holbach si schieri a favore dell'ateismo, ma Don Deschamps deplora la mancanza di spessore intellettuale con cui d'Holbach ha affrontato questa questione. E ci domandiamo, ma come la pensa Don Deschamps in proposito? Guardate, l'anno prima, nel 1769, aveva scritto un altro opuscolo anonimo intitolato Lettere sullo spirito del secolo, in cui attacca duramente i nuovi filosofi parigini, ce l'ha anche con loro, per la loro superficialità e inconsistenza sul piano dell'analisi e del metodo, perché dovrebbero usare la voce della ragione contro la ragione del secolo. Cosa vuol dire? Cioè, i nuovi filosofi vengono criticati da Don Deschamps perché non farebbero buon uso della ragione per combattere l'ignoranza che attanaglia la società in cui vivono. Bisogna far di più per questo. E loro reagiscono rabbiosamente contro questo anonimo autore che apostrofano con l'epiteto ingiurioso di maledetto reazionario, senza sospettare che possa essere Don Deschamps, perché pensano che lui, con il quale stanno corrispondendo, sia un intellettuale simpatizzante dell'illuminismo. E lo incontrano spesso, tra l'altro nei circoli, no? Quando viene a Parigi, infatti questa sera lo stiamo incontrando a cena dal barone d'Olva, che è sempre invitato quando c'è da dire la propria. Ma da che parte sta Don Deschamps? Ci domandiamo ancora pensando allo strabismo dei lupi, no? E è un reazionario che fa finta di essere un illuminista, oppure è un illuminista che fa finta di essere un reazionario, oppure è un intellettuale che segue una sua linea di pensiero che può essere definita utopica. E guardate, le studiose e gli studiosi contemporanei che finalmente si sono messi anche a studiare quest'opera, ma ce n'è voluto del tempo, e hanno definito il pensiero di Don Deschamps come un socialismo utopistico di stampo neospinoziano. Cosa vuol dire? Bisognerebbe che ce lo spiegassero, però. Cerchiamo di spiegarlo, perché è inutile dare una definizione su un manuale dicendo poi c'è Don Deschamps, il quale, punto. No, innanzitutto dobbiamo dire che Don Deschamps è uno studioso dell'Enea di Plotino e dell'Etica di Spinoza. Sappiamo che Spinoza, che lo abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno, e sappiamo che anche lui è uno studioso dell'Enea di Plotino, un'opera che Spinoza ha traghettato nella modernità, no? Un'opera che interpreta attraverso la scuola di Ammonio il pensiero dei dialoghi di Platone, per cui propone come realizzazione della realtà universale e personale l'esistenza di una sintesi suprema che è l'uno, no? Noi quando pensiamo sintetizziamo, no? Che trascende anche Dio, e quindi oltre, no, a tutti gli altri valori, no? E noi nella vita quindi non facciamo altro che tendere a questa sintesi, no? con un viaggio che noi facciamo all'interno della storia del pensiero, no? Scrive Plotino dell'Enea, un viaggio che lui chiama epistrofè, il viaggio di ritorno verso l'uno. Quindi questo per sintetizzare, no, questi elementi che poi vengono reinterpretati in chiave moderna, prima da Spinoza e poi da questi intellettuali. Don Deschamps vive, attenzione, seguendo rigidamente la regola morale monacale benedettina, in un convento, quello di Asnières, che è frequentato e protetto da aristocratici conservatori, assolutisti, bigotti, reazionari, a parte il marchese d'Argenson che però dissimula. Ed è veramente un fatto curioso che nessuno si sia mai accorto che Don Deschamps sia, come lui si definisce nelle sue opere che circolano anonime, un apostolo dell'ateismo. Questo apostolo è un riferimento a Paolo di Tarso e viene anche chiamato, guardate, dalle studiose e dagli studiosi che si sono occupati di lui nel Novecento, il clandestino nella storia della filosofia, no? E perché fa di tutto per rimanere sotto traccia, che per anni lavora a comporre un'opera intitolata Il vero sistema. Titolo completo, Il vero sistema o la parola dell'enigma metafisico e morale. L'enigma. Termine interessante. In cui espone un messaggio provocatorio dedicato prima di tutto agli appartenenti di un'associazione segreta, un circolo clandestino detto dei veggenti. Perché purtroppo siamo in pochi, dice, a pensare una trasformazione vera del mondo e della società. I più sono oppressi dal sistema di distrazione di massa. E quindi, i veggenti, guardate, il termine circolo dei veggenti ci obbliga tra poco ad aprire una parentesi in proposito di valore, di grande valore musicale, poetico e musicale. Don Deschamps, nel testo dell'opuscolo anonimo intitolato Contro il sistema della natura, no, critica, come abbiamo detto, il barone d'Holbach per avere trattato, abbiamo detto, il tema dell'ateismo da ignorante, senza alcun principio che possa adeguatamente giustificare questo concetto sul piano metafisico. Guardate, Don Deschamps vuole giustificare l'ateismo sul piano metafisico, se no si cade in contraddizione. Cioè, Don Deschamps rinfaccia al barone d'Holbach di aver esposto il tema dell'ateismo in forma negativa e tenebrosa, cioè in chiave empirica e non metafisica, mentre lui sostiene che la questione va affrontata con un profilo affermativo e illuminato. Non è concepibile, scrive Don Deschamps, dichiarare il proprio ateismo come se fosse una professione di fede, cioè dicendo io non credo in Dio, contrapposta a un'altra professione di fede, io credo in Dio. Perché se la dichiarazione di ateismo avviene mediante l'esercizio di una negazione, se si manifesta il proposito di voler negare l'esistenza di Dio, si ammette la possibilità della sua esistenza, al pari della possibilità della sua non esistenza. E di conseguenza è necessario, scrive Don Deschamps, attestare metafisicamente in modo illuminato che Dio è niente, che Dio è la non esistenza stessa e che l'essere stesso è destinato a precipitare nel nulla. E va dimostrato. Questo bisogna dimostrarlo naturalmente. Io ci provo, dice Don Deschamps. E allora, proviamo anche noi a riflettere, no? Perché vedete, ci si divide, diceva il cardinale Martini, in pensanti e non pensanti. E allora è inutile, anche perché poi vanno dimostrate le cose. No, e la fede, lo sapete, non si basa sulle certezze, si basa sulla speranza. La fede si basa sulla speranza, qualunque tipo di fede, in Dio, in qualunque ideale rivolto all'idea del bene, perché sennò non è un ideale. E quindi si basa sulla speranza, no? di realizzare, no? Una cosa buona, no? Una cosa bella, una cosa giusta. E allora il termine ateismo vi fa pensare più a una negazione o un'affermazione? C'è, secondo voi, un motivo per cui si potrebbe affermare la non esistenza di Dio? E c'è un motivo che, secondo voi, ne potrebbe invece presupporre l'esistenza? Ebbene, scrivete quattro righe in proposito. Incuriositevi al tema, non lo liquidate. No? Ecco, perché non serve a niente liquidarlo. No? Bisogna riflettere. Che tipo di pensiero metafisico emerge quindi dall'opera di Don Deschamps? Prima di rispondere, guardate, leggiamo l'incipit de Il vero sistema o la parola dell'enigma metafisico e morale, da cui prende le mosse il suo ragionamento. Ci sembrerà un testo particolarmente astruso, ma non siamo più a fare cose facili, ci dice Don Deschamps. Cercate di riflettere. scrive Don Deschamps, tutto e niente. E questo principio è alla base della dottrina dell'esistenza. Nessuno prima di me si è mai voluto accorgere che il tutto e il niente sono la stessa cosa. Cioè, la ragione, se non ci si vuole trastullare da ignoranti con questa facoltà, fa intuire all'intelletto il tutto, del quale sa solo dire che il tutto è un qualcosa contrapposto al niente. E così dicendo fa intendere all'intelletto che anche il niente è un qualcosa che risalta contrapposto al tutto, per cui sempre con l'apporto della ragione e ingenui coloro che non lo comprendono e che continuano a seminare miti, si deve ammettere che non si sa nulla della verità del tutto e si intuisce soltanto che il tutto è l'esistenza della quale temporaneamente l'essere umano si accorge di far parte. E di conseguenza, se del tutto si sa nulla e se anche il nulla è qualcosa, la ragione suggerisce che la causa dell'esistenza è nulla e di conseguenza anche Dio è niente. Dio è la non esistenza stessa e tutto l'essere non può che precipitare in questo nulla. Naturalmente Deschamps si ristudia Parmenide, si ristudia il problema dell'essere e del non essere, in cui Parmenide ammette che l'essere non può non essere, ma allora vuol dire che anche il non essere è qualcosa. Perché sennò l'essere non potrebbe essere, no? E Don Deschamps riprende questo ragionamento e ci fa riflettere. Guardate, ci fa riflettere come ci ha riflettuto a suo tempo Giacomino Leopardi, e dico Giacomino perché era appena post adolescente, quando nella biblioteca di Monaldo, dove c'era di tutto, e Monaldo si vantava, no, di aver messo su una biblioteca che era veramente degna di un grande intellettuale, Giacomino trova le opere di Don Deschamps e le legge, poi ci riflette sopra e poi le trasforma in poesia, no? E tutto l'essere non può che precipitare in questo nulla, è dolce, no? E naufragare in questo mare, il nulla eterno. Giacomino Leopardi, che è un filosofo, lo incontreremo, vedremo quali sono le sue radici, le mette in poesia con una grande abilità, dovremmo studiarlo meglio e studiarlo di più. Ecco, vedete, quale pensiero emerge dall'opera intitolata Il vero sistema o la parola dell'enigma metafisico e morale, l'enigma scritta da Don Deschamps. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nel testo dell'opera intitolata Il vero sistema o la parola dell'enigma metafisica e morale, Don Deschamps attacca i nuovi filosofi dei lumi che incontreremo strada facendo, tra l'altro, non li abbiamo ancora incontrati da vicino, perché secondo lui sono portatori di un pensiero troppo blando, e difatti li chiama i mezzi lumi che producono una finta filosofia distruttiva perché priva di un fondamento metafisico. E in alternativa Don Deschamps, come abbiamo letto nell'incipit della sua opera, costringe i filosofi parigini a riflettere, e difatti saranno costretti a riflettere tanto sul piano metafisico della trascendenza quanto su quello ontologico dell'essenza, proponendo, lui propone una tesi, quindi abbiamo detto un incipit solo, ma basata sul concetto di ateismo éclairé, di ateismo illuminato. E questo il mio pensiero, possiamo chiamarlo, ecco, in questo modo. Il barone d'Holbach, scrive Don Deschamps, attenzione, fa professione di ateismo in senso empirico, cioè nega l'esistenza di Dio, ma al suo posto, scrive Don Deschamps, ci mette la natura, cioè, senza rendersi conto che risulta difficile, afferma Don Deschamps, dimostrare come la natura abbia fatto ad esistere, proprio come allo stesso modo è difficile dimostrare l'esistenza di un creatore, per cui sul piano dialettico, scrive Don Deschamps, si potrebbe dire in chiave dogmatico-deista che Dio ha creato la natura allo stesso modo in cui la natura ha creato Dio. E se il ragionamento è questo, sostiene provocatoriamente Don Deschamps, scendendo sul piano pratico, allora è meglio accettare i dogmi della religione, dice Don Deschamps, piuttosto che i dogmi dell'ateismo empirico e sensista. Perché? Ma perché perlomeno, scrive Don Deschamps, facendo irritare i nuovi filosofi, attraverso l'idea di Dio, la religione ha fatto in modo che si conservasse l'idea del tutto. E di conseguenza la storia del pensiero umano ha garantito nei secoli, scrive Don Deschamps, il permanere dell'idea di assoluto. E quindi noi possiamo praticare l'idea dell'universale, del planetario, del cosmopolita, dell'ecumenico, l'idea di assoluto che corrisponde, scrive Don Deschamps, all'idea del bene, ecco Plotino, l'Eneadi, che la mente identifica, scrive Don Deschamps, come l'unico valore metafisico che esiste, semplicemente per il fatto che il bene è preferibile al male, come scrive Platone. La ragione, quindi sfrondata dagli idoli, scrive Don Deschamps, suggerisce al pensiero della persona l'utilità di aspirare al bene assoluto che corrisponde a quel valore che la filosofia, fin dalle sue origini, scrive Don Deschamps, ha denominato Eros. Ecco a che cosa tendiamo. All'Eros, che coincide, attenzione, con la tensione verso la conoscenza. L'Eros è la volontà di conoscere, che erroneamente, scrive Don Deschamps, è stato rimosso e sostituito con la superstiziosa immagine di Dio, nella quale bisogna credere senza discutere. E di conseguenza, scrive Don Deschamps, non è lecito confondere la natura con il bene assoluto e tantomeno confondere l'eros, cioè la volontà di apprendere, di conoscere, con le immagini mitiche di Dio. Cioè Socrate, Platone, Aristotele, Gesù Cristo tendono al bene assoluto, scrive Don Deschamps, e difatti sono atei. Cioè professano l'ateismo illuminato, attenzione, dice, l'ateismo éclairé, e scacciano gli idoli tenebrosi dalla loro vista. Ma l'idea di Dio per ora, afferma Don Deschamps, nella situazione di ignoranza generalizzata in cui si trova il genere umano, è paradossalmente e ragionevolmente ancora socialmente utile. Attenzione a quello che scrive. Difatti, non è un bene liberare gli uomini ricchi e potenti che governano il mondo, scrive Don Deschamps, dalla paura di Dio. È ancora più che mai politicamente necessario instillare negli uomini ricchi e potenti la paura del castigo di Dio, perché, scrive Don Deschamps, liberare i padroni del mondo dal terrore del giudizio divino, fornendo loro l'alibi dell'ateismo empirico, significa annullare ogni freno morale, significa affidare la società allo scontro degli interessi particolari e significa scatenare gli egoismi più sfrenati e significa dare la possibilità a ciascuno dei padroni del mondo di affermare Dio non c'è e allora Dio sono io. Attenzione al ragionamento che fa Don Deschamps, che è di una attualità notevolissima. Il barone d'Holbach e i nuovi filosofi, scrive Don Deschamps, attaccano ingenuamente e senza ragioni la religione, perché la considerano la causa di tutti i mali. Ma non è così, afferma Don Deschamps. La religione è un effetto. Le vere cause del male, scrive Don Deschamps, sono l'invadenza della proprietà privata e la legge non è uguale per tutti. Due fenomeni generati dalla forza e dalla prepotenza. Perché, di fatto, sono questi due elementi, questi due squilibri sociali che causano la religione, utilizzata come strumento per legittimare un ordine fondato sulle ingiustizie sociali. Alla fine, ecco, la religione viene usata, ecco, in questo modo. Il Don Deschamps è un benedettino e nell'ordinare il suo pensiero integralmente ateo, vedete, utilizza gli stessi concetti contenuti nei dialoghi di Papa Gregorio Magno. E nel secondo libro dei dialoghi, Papa Gregorio Magno, come sapete, scrive la regola benedettina. Cioè, il vero, e la scrive in chiave politica, no? Il vero sistema, scrive Don Deschamps, è fondato sull'ateismo illuminato e si costruisce demolendo tutti gli idoli. Ecco, qui c'è l'idea che poi nel Novecento diventerà una corrente storica che si basa sull'affermazione solo un ateo può essere un buon cristiano, perché elimina tutti gli idoli, no? Che sono un ostacolo alla fede alla realizzazione dei valori del Vangelo. E quindi Mark Bloch, quindi tutti gli idoli, due punti, quali sono? La ricchezza, se non è ridistribuita secondo i bisogni, scrive Don Deschamps, va espropriata. Il potere, se non è gestito in funzione del bene comune, va annullato. La proprietà privata, se non è garantita esclusivamente per i beni necessari, perché bisogna dare a tutti i beni necessari, e di quelli tutti ne devono essere proprietari perché li devono mantenere bene, no? E allora va abolita. Le leggi, se non sono uguali per tutti, vanno cancellate. Le religioni, se sono una barriera che impedisce di aspirare al bene assoluto, perché spesso fomentano le guerre, anzi quasi sempre, dice Don Deschamps, non hanno ragione di essere. E gli dèi creati dal sistema di distrazione di massa, e qui cita Pascal, che è un classico, che sono un ostacolo da superare perché favoriscono il dilagare dell'ignoranza, vanno smascherati. Ora, le studiose e gli studiosi del Novecento, quindi, hanno definito il pensiero di Don Deschamps un programma per la realizzazione del socialismo. E ecco le radici e il pensiero del socialismo utopico di Don Deschamps ha avuto uno sviluppo poi nel secolo a venire. Ora, per realizzare il vero sistema fondato sull'ateismo illuminato bisogna fare, scrive Don Deschamps, uno sforzo metafisico, quindi, di catarsi individuale e di purificazione sociale, perché è necessario, e qui cita Plotino, spogliarsi di tutto per essere tutto, in modo da intuire l'assoluto, risalire all'universale e percepire il bene. Per questo è necessario, scrive Don Deschamps, costruire un modello di vita, e lui lo chiama lo stile neoplatonico benedettino, veramente umano, che voi conoscete già a memoria, perché lo abbiamo incontrato dalle origini nella storia del pensiero umano, questo stile di vita, che è, si dice, la politica non ha più nessun tipo di prospettiva. Qui c'è una prospettiva politica, una visione, no, alla quale può aderire, lavorare perché si realizzi. C'è un modello di vita veramente umana. Quindi una società, scrive Don Deschamps, è umana se la giornata delle persone è scandita da un ritmo armonico e ogni persona deve dedicare quindi 4 ore al lavoro manuale per il bene della comunità, 4 ore allo studio, 4 ore alla riflessione, alla meditazione, alla contemplazione, che porta alla creatività, 4 ore alla cura della propria persona e delle persone altrui, compreso il gioioso divertimento, e infine 8 ore da dedicare al riposo. Questa è una regola sociale valida, scrive Don Deschamps, per costruire la società che ci sta di fronte, la società dell'avvenire, del sol dell'avvenire. Ecco. E per ora il compito utopico della costruzione della società dell'avvenire, scrive Don Deschamps, se lo sono assunto, ahimè, poche persone lungimiranti, che fanno parte di quello che Don Deschamps chiama il circolo dei veggenti, di quelli che vedono al di là del sistema di distrazione di massa. E ci piace pensare che anche noi che promuoviamo il lavoro, lo studio, la riflessione, la cura, il divertimento, il riposo, nell'ambito di un'officina di apprendistato cognitivo come la nostra, possiamo far parte di questo circolo. E il termine circolo dei veggenti, guardate, ci obbliga ad aprire una parentesi in proposito, in chiave poetico-musicale. E perché la colonna sonora più adeguata, anzi precisa, per le riflessioni che abbiamo fatto in compagnia di Don Deschamps è quella di un'opera, l'opera intitolata Il flauto magico, composta la musica, come sapete, da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1791, su libretto di Emanuel Schikaneder, poeta, cantante, illuminista, come Mozart. Ora, la trama di questo Singspiel, che significa recita cantata, in cui i recitativi sono recitati, contrariamente all'opera cosiddetta all'italiana, dove i recitativi sono cantati, facciamo un po' di teoria musicale. Quest'opera contiene temi esoterici, si presenta come lo svolgimento di un grande rituale di iniziazione al bene assoluto e si svolge, per non dare troppo nell'occhio, in un antico Egitto immaginario dove si invocano Iside e Osiride ed è caratterizzata da un'alternanza di riferimenti al giorno e alla notte, si sviluppa lungo un graduale passaggio dalle tenebre dell'inganno e della superstizione, tipiche dell'antico regime, che si vuole mettere alla berlina, rappresentato dalla regina della notte, astri fiammante, un percorso verso la luce, vedete, della sapienza solare, dell'illuminismo, rappresentato dal gran sacerdote Sarasto. Ora, nel flauto magico confluiscono elementi tipici dell'età dei lumi, li troviamo tutti, c'è l'elemento fiabesco settecentesco, per cui il flauto, altri strumenti, gli animali, le montagne, i genietti, sono tutti provvisti di virtù magiche. Poi c'è l'elemento filosofico collegato all'illuminismo, al giusnaturalismo, con l'aspirazione umana alla saggezza, all'uso positivo della ragione e al rapporto armonico con la natura. Poi c'è l'elemento popolare, con la figura di Papageno, Papageno e Papagena, le conoscete, che rappresenta l'umile, il popolaresco, il comico, il semplice, il naturale, il bonario. E infine c'è l'elemento legato esplicitamente all'associazione delle veggenti e dei veggenti, con l'emergere del sentimento filantropico che conduce al tutto, all'universale e al bene assoluto. Guardate, i versi finali cantati dai protagonisti, insieme nel flauto magico, dicono così: salute a voi iniziati che diventate veggenti. Schikaneder riprende l'opera di Don Deschamps. Voi avete attraversato la notte, or siate di luce ridenti. Sia grazie a te, Osiride, sia grazie a te, Iside, che rendete gli umani redenti. La tenacia e la costanza hanno vinto, e per premio, con la loro eterna lucentezza, incoronano bellezza, sapienza e saggezza. E il bene, che spezza ogni pesante, oscura catena al suo apparire, dia vita al radioso e fulgente avvenire. Ecco, il flauto magico finisce con il sol dell'avvenire, con lo spezzamento già delle catene. Nella partitura del flauto magico Mozart si dimostra, a cui piace molto questo libretto, si dimostra molto abile a fondere insieme diverse citazioni. Mozart è abilissimo tecnicamente a prendere quello che c'è intorno a lui e ad elaborarlo, no? A fare una sintesi che poi a sua volta fa diventare analisi musicale. E lui prende, Mozart qui prende dalla sonata di Muzio Clementi, che a lui piace molto, corale, dal modo del corale di Bach e di Handel, prende dalle arie all'italiana di Monteverdi e al recitativo cosiddetto accompagnato di Gluck, e così si crea il capolavoro. Mozart prende questi elementi, ecco, e li fonde insieme. In biblioteca, sulla rete, trovate il libretto del flauto magico, tradotto in italiano, con il relativo riassunto della trama, che è piuttosto complessa, che è sempre bene leggere per prepararsi all'ascolto. Guardate, abbiamo le teche della RAI, no? Non si fa altro che parlare di questa ricchezza che sono le teche della RAI, RAI Play, eccetera. Quindi, ci sono sulle teche della RAI tutta una serie di rappresentazioni del flauto magico. Voi che siete ragazzi e ragazzi esperti in queste cose, andate a tirarle fuori. Ora, se fossimo in una nazione civile dove la cultura è cultura, ecco, ora qui noi potremmo avere a disposizione, magari potrebbero farlo di lavoro, 4-5 musicisti basterebbero e 2 cantanti per farci sentire quelle 5 o 6 parti in cui il pensiero di Don Deschamps diventa la poesia di Schikaneder e diventa la musica di Mozart. Un'operazione semplice da realizzare, in cui potremmo veramente deliziarci a imparare qualcosa. Verranno questi tempi, il sol dell'avvenir culturale arriverà, prima o poi. Voi siete giovani, quindi potete aspettare la realizzazione di tutto questo, quando avremo sul territorio sparse officine dell'apprendistato cognitivo, dove potremmo deliziarci a imparare ad imparare in questo modo, per poter poi noi investire in intelligenza. Credo che però questo non lo si voglia proprio, sarebbe meglio che investiate poco in intelligenza. Ora, seduto accanto a Don Deschamps, attenzione, abbiamo detto, c'è un abate. Gli abati sono inflazionati durante l'illuminismo, sono quelli che hanno studiato di più e quindi dal punto di vista culturale sono quelli più fecondi. C'è un abate, un'altra personalità emergente del secolo dei lumi, che noi abbiamo già avuto occasione di citare a novembre, perché abbiamo incontrato suo fratello minore, E mentre il barone d'Holbach per il momento è sempre alle prese con la variegata insalata di campo raccolta sulle sponde della Senna, lui lo fa per verificare che sia stata condita a dovere, noi ne approfittiamo per fare conoscenza anche con questo personaggio che è intento, così come d'Holbach e Don Deschamps, a gustare l'insalata. E non, guardate, non pensate che il barone d'Holbach sia avaro, diciamo qui non si mangia... Cosa si mangia? Cioè, no, guardate, bensì, il barone d'Holbach è al corrente del fatto che tutti questi personaggi soffrono di ipertensione, male degli intellettuali che riflettono, e quindi ordina cene leggere, consommé di verdure, formaggi magrissimi, insalata di campo, in modo da preservare il sistema arterioso, non solo e non tanto di ciascun ospite, ma soprattutto nostro, il sistema arterioso nostro. E chi è il personaggio seduto accanto a Don Deschamps? I due rimangono appartati e a tratti li vediamo chiacchierare fitto fitto sottovoce, cercando però di dare nell'occhio il meno possibile. Guardate sul punto 3 del repertorio. Seduto accanto a Don Deschamps c'è Gabriel Bonneau, abate di Mably, e questo personaggio lo abbiamo già nominato nel corso del terzo itinerario del nostro viaggio, nel novembre scorso, quando abbiamo incontrato suo fratello minore Etienne Bonneau de Condillac, ve lo ricordate, nel quale abbiamo studiato il pensiero sensista, avete comunque materiale sul repertorio di quell'epoca. Gabriel Bonneau, abate di Mably, è nato a Grenoble nel 1709 in una famiglia di nobiltà di toga ed è morto a Parigi nel 1785, ha studiato dai gesuiti e come il fratello Etienne ha preso i voti religiosi, ma conduce una vita da laico, è anche membro della celebre loggia massonica parigina del Grande Oriente di Francia, quando la massoneria era sanissima, e ha lavorato dal 1742 nel corpo diplomatico e soprattutto come intellettuale ha operato nell'ambito dell'Accademia Parigina delle Scienze e delle Lettere, svolgendo attività di scrittore, del quale ci rimangono ben 18 opere contenenti il suo pensiero, tutte raccolte in biblioteca in una collana di 15 volumi. L'opera più importante dell'abate di Mably, noto semplicemente come Mably, contenente le sue riflessioni più significative, si intitola Della legislazione o I principi delle leggi e viene pubblicata nel 1776. Quindi durante la cena alla quale stiamo partecipando dal barone d'Holbach, questa opera non è ancora in circolazione, sarà in circolazione nell'anno successivo, ma noi possiamo dilatare il tempo e noi sappiamo quindi che cosa scrive Mably. Quest'opera nel 1789, un anno che vi dovrebbe ricordare qualcosa, se non altro la presa della Bastiglia, è diventata il manifesto del Club dei Giacobini, perché tratta temi fondamentali concernenti la teoria della società e la filosofia della politica, in quanto l'abate di Mably in questo testo descrive e sviluppa i principi utili e necessari a fondare uno Stato egualitario, secondo il cosiddetto, così è stato chiamato dalle studiose e dagli studiosi, comunismo ideale di Mably, che segue il socialismo utopico di Don Deschamps. Ed ecco perché i due sono seduti accanto e dialogano fitto fitto con circospezione. La vera causa di tutti gli abusi sociali, scrive Mably, è riconducibile alle differenze di ceto e di ricchezza, perché le ingiuste disuguaglianze producono l'avidità e l'ambizione, istigando interessi particolari inconciliabili con una prosperità comune e condivisa. L'idea di appropriarsi di tutto, quindi di allargare le proprie proprietà, ecco che porta, naturalmente, ad una società squilibrata. Di conseguenza lo Stato, afferma Mably, che pensa a uno Stato di tipo repubblicano, deve produrre una legislazione che porti gradualmente la società umana a diventare una comunità nella quale i beni materiali vengano equamente ripartiti, in modo che si realizzi l'eguaglianza delle condizioni sociali. Per raggiungere pacificamente questo obiettivo, la legislazione, scrive Mably, deve prima di tutto e in modo sistematico promuovere norme che favoriscano l'attivazione di una rivoluzione culturale. Siamo sempre qui, ecco dove andiamo a parlare. I primi decreti, scrive Mably, dello Stato egualitario devono prevedere la costruzione di un sistema educativo pubblico che deve accogliere in modo ordinato e graduale tutta la cittadinanza, perché impari a mettere in pratica le regole su cui si fonda la vita collettiva. Se non si impara a fare questo, non c'è niente da fare. Ciascuno di noi seguirà il proprio istinto e vorrà vivere una vita individualistica, non collettiva. Quindi bisogna impararlo, no? Bisogna imparare come funziona lo Stato egualitario. La scuola pubblica, guardate, nel pensiero dell'abate di Mably riecheggia naturalmente il programma delle piccole scuole di Port-Royal che hanno fatto scuola, serve a preparare intellettualmente la persona affinché sappia partecipare alla edificazione di un sistema cooperativo fondato sull'armonia sociale, perché la felicità della persona singola nasce da un sentimento di virtuosa solidarietà. Quando siamo solidali, siamo più felici, scrive. Di conseguenza, di consapevole uguaglianza, quando ci sentiamo uguali, siamo più felici, e di responsabile fraternità, quando ci sentiamo fratelli tutti, c'è un'enciclica papale che si intitola così, ecco che siamo più felici. E non è casuale il fatto che nell'introduzione, attenzione, dell'opera, della legislazione o i principi delle leggi, l'abate di Mably, che è un esegeta di spicco, dia inizio al suo programma partendo da una riflessione molto interessante di carattere esegetico sul libro dell'Apocalisse. Cioè il testo dell'Apocalisse, l'Apocalisse di Giovanni, è un'opera che noi abbiamo incontrato molte volte in questi anni, no? Ricordate, l'ultima volta nell'anno 2015 durante un percorso sulla sapienza poetica e filosofica dell'età medievale con un itinerario propedeutico alla lettura di questo testo. Ebbene, il testo dell'Apocalisse, scrive Mably, è stato composto sull'isola di Patmos a cavallo tra il primo e il secondo secolo, ed è diventato ben presto uno dei testi biblici più affascinanti della tradizione letteraria, una miniera di ispirazione per le arti in generale e una delle opere più significative della storia del pensiero umano. La letteratura apocalittica, scrive Mably, è sempre servita e serve per sopportare l'insopportabile, perché proprio nel momento dello sconforto totale indica alla persona la via della speranza, ed è sulla speranza che si fondono gli ideali, no? E con questa affermazione l'abate di Mably inizia la sua riflessione orientata a disegnare i principi dello Stato egualitario. L'Apocalisse, scrive Mably, è un'opera di grande potenza e di grande suggestione che matura nell'ambito, ci spiega, delle cosiddette chiese giovannee dell'Asia Minore, che fanno riferimento a un personaggio che abbiamo incontrato, il padre apostolico Policarpo di Smirne, in cui si incarna la figura di Giovanni Evangelista. Policarpo in greco vuol dire tutti i frutti, cioè uno che porta molti frutti. E il termine Apocalisse, scrive Mably, come ben sapete, in greco, corrisponde letteralmente all'espressione il contrario, apo, del mistero, calipsis. Quindi il contrario del mistero è una rivelazione, significa rivelazione. Il linguaggio e i simboli di quest'opera, scrive Mably, numeri, bestie, colori, appartengono al cosiddetto genere apocalittico, molto diffuso nella letteratura dell'Antico Testamento, nei libri di Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele. Li abbiamo incontrati in quel percorso sulla letteratura veritica qualche anno fa, e nelle opere del giudaismo del primo e del secondo secolo, le opere di Filone Alessandrino. Anche Filone Alessandrino lo abbiamo incontrato, e l'autore del testo dell'Apocalisse lo definisce, scrive Mably, una profezia, vale a dire una interpretazione dell'azione di Dio all'interno della storia. Infatti il senso dell'Apocalisse non è quello di essere un infausto vaticinio sulla fine del mondo, come si crede erroneamente, dando al termine Apocalisse una valenza catastrofica che non ha. Ma, scrive Mably, è un messaggio concreto di speranza, rivolto nel testo a sette chiese in difficoltà, cioè pervase da un profondo malessere. No? Le chiese di Efeso, di Smirne, di Pergamo, di Tiatira, di Sardi, di Filadelfia e di Laodicea. Sette chiese, scrive Mably, in crisi o per diatribe interne, perché non c'è nulla di idilliaco nelle chiese delle origini e neanche nella filosofia di oggi, dice, o perché colpite dalla persecuzione di Babilonia o della prostituta o della bestia. Tre termini, scrive Mably, che corrispondono, come sapete, alla Roma imperiale che si oppone alla diffusione del messaggio evangelico. L'abate di Mably, vedete, pensa al degrado sociale, morale, umano prodotto dai poteri assolutistici in questo momento, che vanno combattuti, al quale va sostituito lo Stato egualitario. Quindi il testo dell'Apocalisse contiene un messaggio propositivo, perché le chiese, scrive Mably, ritrovino la fermezza nella fede e il coraggio nella testimonianza, perché il fine ultimo verso cui sta muovendosi la storia non è il trionfo del drago, simbolo del male, ma quello dell'agnello, cioè di Cristo, simbolo della mitezza. E alla Babilonia devastatrice, quindi alle monarchie assolute, allude Mably, ma neanche tanto vi allude perché lo dice chiaramente, subentrerà per sempre la nuova Gerusalemme, lo Stato egualitario, cioè la vera città della pace e della vita. Ebbene, il libro dell'Apocalisse, scrive Mably, racconta in modo visionario, attraverso un ricco repertorio simbolico, come possa avvenire la trasformazione di questo mondo, il mondo dell'antico regime, in un mondo nuovo, che si configura in una città perfetta, che si regge su tre valori fondamentali, dell'uguaglianza, della fraternità e della libertà. Li avete sentiti questi valori? Non è? Questi valori, uguaglianza, libertà, fraternità, sono gli ideali che verranno proclamati dalla Rivoluzione francese. Ed ecco da dove sono venuti fuori. Cioè, nel primo capitolo dell'Apocalisse, nell'Incipit, dove l'autore saluta le lettrici e i lettori, si legge una frase emblematica che rende questo libro un manifesto dell'intera storia del pensiero umano, e che l'abate di Mably riporta in calce come introduzione alla sua opera. Io, Giovanni, si legge nell'incipit del libro dell'Apocalisse, vi auguro la grazia e la pace da parte di Dio, che è, che era e che viene, e dei sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da parte di Gesù Cristo, che ci ama e ci ha donato la libertà, e riscattandoci tutti dal peccato del mondo, ci ha elargito l'uguaglianza, predisponendoci con il suo sacrificio alla fraternità. Quindi nell'incipit del libro dell'Apocalisse ci sono questi tre principi: libertà, egalità, fraternità. Giacobini li utilizzeranno, la questione sulla scia di Mablì, la questione che il libro dell'Apocalisse lascia aperta e sulla quale invita i lettori e le lettrici a riflettere, è in quale ordine mettere questi tre valori per favorire la nascita di un mondo migliore, di un mondo nuovo. Ma per l'abate di Mablì non ci sono dubbi, e lo scrive: prima viene l'uguaglianza, poi la fraternità, e come risultato dell'applicazione di questi due valori viene la libertà. Perché se noi mettiamo la libertà per prima, significa che c'è sempre qualcuno che se ne prende troppa di libertà. E se ha degli strumenti efficaci in mano, impone la sua libertà o la sua dittatura a tutti gli altri. E quindi la libertà si realizza, naturalmente, se nasce dall'uguaglianza e dalla fraternità. Guardate, Gabriel Bonneau, abate di Mablì, è sepolto nella chiesa parigina di Saint-Roch, San Rocco di Montpellier. Ma chi è sto San Rocco di Montpellier? Guardate, San Rocco di Montpellier, tra l'altro c'è una diffusissima devozione nei confronti di questo santo, San Rocco, a Genova, ricordo la chiesa di San Rocco. È il terziario francescano trecentesco Rodolfo Boccalini, sul quale, navigando in rete, si consiglia di fare una ricerca, perché è un personaggio sconosciuto, ma forse vale più di Padre Pio. Ma cioè, la chiesa di Saint-Roch è stata costruita in stile barocco, opera di ben quattro architetti tra il 1653 e il 1722, ed è nota come la parrocchia degli artisti, in riferimento al numero di artisti e di artisti che vi sono sepolti. Cioè la chiesa di Saint-Roch è stata teatro di vari avvenimenti legati al periodo della Rivoluzione francese, e sono molte le interessanti curiosità legate a questo edificio. Una per tutte riguarda la cosiddetta, di queste curiosità, la cosiddetta conversione di Alessandro Manzoni, il 2 aprile del 1810. Alessandro Manzoni è in giro a Parigi con la sua compagna, i due si perdono. E guardate, ebbene, con una guida di Parigi e navigando in rete, intanto andate a visitare la chiesa di Saint-Roch, perché questa vista vale il viaggio, e lì trovate sulla guida anche tutte le curiosità che sono legate, ecco, a questo edificio. Incuriositevi. E guardate, adesso si capisce perché il trattato della legislazione o i principi delle leggi dell'abate di Mablì è diventato nel 1789 il manifesto del Partito dei Giacobini, uno dei movimenti che ha guidato e prodotto la rivoluzione. Ma come sapete, purtroppo, alla fine non vinceranno le idee utopiche dei Don Deschamps e dei Mablì, ahimè. Ma prevarranno i raggiri degli imbroglioni e degli illusionisti, qualcuno ha scritto, di quelli che hanno fatto finta di essere rivoluzionari per difendere i loro interessi. Giuseppe Tommasi di Lampedusa ha messo in evidenza nel Gatto Pardo questo concetto, ma questa è un'altra storia, no? Per dire che è sempre la stessa storia che si ripete, perché non c'è chi dice: ma no, calma, Ma prima c'è, prima ci sono queste radici che dobbiamo mettere in evidenza. Nessuno si oppone a questo. E guardate, noi non tratteremo la storia della rivoluzione francese perché è un argomento talmente vasto e complicato. Potete farlo voi, però possiamo farlo per conto nostro, a partire da un libro, da un terzo volume della scuola media inferiore, dove c'è una sintesi di questi avvenimenti, oppure un libro, un terzo volume della scuola superiore, dove gli avvenimenti, ecco, sono un pochino più presentati, oppure in una delle tante raccolte, che sono decine, che sono state scritte sulla storia della rivoluzione francese, e quindi attingete a quelli. L'obiettivo del nostro percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, vedete come l'ho imparata a memoria, è quello di mettere in evidenza le parole chiave e le idee cardine in cui girano poi gli avvenimenti, no? Quindi che è quello che bisognerebbe fare in una seria riforma della scuola, che propone a tutti gli studenti e a tutta la popolazione, no, di studiare la storia del pensiero umano, se no come la facciamo la riforma del pensiero? E quindi la facciamo attingendo a quella che è la storia del pensiero umano, perché c'è differenza tra le pensate in generale e il pensiero umano, che è ben codificato nella storia dell'umanità, per fortuna. E quindi, ma i presenti alla cena del barone d'Holbach, a parte noi perché il tempo è dalla nostra, le opere di Don Deschamps e dell'abate di Mably non le conoscono ancora perché non sono ancora entrate in circolazione. Tuttavia si deve sapere che le idee coltivate da Don Deschamps e dall'abate di Mably non sono nuove, perché, vedete, c'è sempre qualche cosa prima della storia del pensiero umano. Non sono nuove, perché stanno già circolando sotto traccia negli ambienti intellettuali da un decennio. E il barone d'Holbach, e lo veniamo a sapere adesso, ci ha organizzato questa cena anche e soprattutto per fare una sorpresa a tutti i partecipanti e anche a noi. Intanto viene portato in tavola il dessert. Certo che dopo aver mangiato così tanto un po' di dessert ci vuole, no? Dessert che consiste in pere cotte al forno, aromatizzate con chiodi di garofano, appena spruzzate di cognac e spolverate con cacao. Qualcuno l'altra sera ha detto pere volpine? Forse pere volpine, non sapevo che c'era una qualità di pere. Mettetevi, incuriositevi, anche questa è coltura. È evidente che ci dobbiamo incuriosire, ma guardate, per ora nessuno se ne serve di questo dessert, perché a questo punto il barone d'Holbach chiede attenzione e dà la parola all'ultimo commensale che ha chiesto di intervenire, il quale risulta sconosciuto a tutti i presenti e sta per fare una rivelazione importante. E chi è costui? Guardate, ebbene, costui esordisce facendo un'affermazione clamorosa. Sono qui per affermare che io esisto e per dire che il mio nome non corrisponde a uno pseudonimo che rimanda a un'associazione segreta. E l'opera intitolata Codice della Natura, che è stata attribuita anche da voi a Denis Diderot, il quale è qui e smentisce, dicendo io non l'ho mai detto, l'ho composta io, perché io sono Étienne Gabriel Morelli. Questa affermazione, che suscita un immediato e reiterato brusio tra i commensali, comporta naturalmente una spiegazione. Guardate sul punto 4 del repertorio, cioè la quasi assenza di notizie riguardanti Etienne Gabriel Morelli o Morelli ha costretto nel corso del tempo le studiose e gli studiosi a fare delle ipotesi, utilizzando i pochi dati che si hanno a disposizione nei confronti di questo personaggio. Guardate, di Etienne Gabriel Morelli o Morelli, ma guardate, di solito viene indicato solo con il cognome Morelli. Guardate, si è pensato per un certo tempo, fino a questa sera, che questo fosse uno pseudonimo che indicasse un'associazione segreta, il Circolo Morelli, ecco, di nuovo il Circolo dei Veggenti, no? Il Circolo Morelli. Si sa che questo personaggio naturalmente è un abate, c'è inflazione di abati. E è un abate che si è dedicato all'insegnamento. Morelli potrebbe essere nato intorno al 1715 o al 1717 a Vitry-le-François, nel dipartimento della Marne. Guardate, in rete trovate tante immagini di questa località, beh, andate a vedere, no? E strada facendo ci sono anche dei posti da vedere. E potrebbe essere morto intorno al 1778, forse a Parigi. Quello che sappiamo con certezza è che questo personaggio ha composto un'opera significativa, pubblicata anonima a Liegi nel 1755, attribuita per un certo periodo di tempo a Diderot, ma lui ha sempre smentito, intitolata Codice della Natura. Tutto il titolo? Vogliamo? Sì. Codice della Natura, ossia il vero spirito delle sue leggi che in ogni tempo è stato trascurato o misconosciuto. Titolo di attualità. In questo trattato Morelli ha già presentato in anteprima le idee che successivamente verranno sviluppate nelle opere di Don Deschamps e dell'abate di Mably, come abbiamo appena studiato. Don Deschamps e Mably sviluppano le idee di Morelli. Difatti, l'opera di Morelli ha influenzato il pensiero di molti pensatori successivi, poi quelli del Settecento che abbiamo incontrato ora, dell'Ottocento, del Novecento. Cioè, il Codice della Natura di Morelli illustra un progetto di società ideale basata sul principio della comunanza dei beni. Morelli sostiene che l'idea evangelica secondo cui gli esseri umani sono buoni per natura fa sì che ogni persona sia destinata alla felicità. E allora si domanda Morelli, perché va tutto male? Cioè, perché nella società domina un sentimento di infelicità? Questo dipende dal fatto che la società, scrive Morelli, è mal governata. E a sua volta, scrive, la fonte del malgoverno e di tutti i mali della società è da attribuirsi al concetto di proprietà, che ha rovinato, e basta guardarsi attorno, afferma Morelli, i rapporti tra le persone. Perché si vuole avere più degli altri, quindi si accumula e quindi ci si... Il concetto di proprietà è innaturale, scrive Morelli, perché è in contraddizione con le leggi della natura, in quanto le leggi della natura tendono a dare alla sostanza di cui la natura è formata uno sviluppo utile e necessario che rimanda alla comunanza da parte di tutti dei beni essenziali e non al loro accaparramento da parte di qualcuno. Cioè, e di conseguenza il governo dello Stato, scrive Morelli, deve provvedere, e vedete, e la ricetta è sempre quella, a promuovere un sistema di educazione che sappia rendere le persone competenti nella costruzione di una società che ubbidisce alle leggi della natura, dove la singola persona deve contribuire a prendere parte alla costruzione del bene comune con le sue capacità, consapevole di dover attingere ai beni comuni secondo i suoi reali bisogni, non trascendendo dai reali bisogni per accaparrarsi di tutto. Chissà se Morelli, si sono chieste le studiose e gli studiosi, è in relazione con Don Deschamps e con l'abate di Bablin, ma non lo sapremo mai, i quali in questo momento naturalmente fanno finta di non conoscerlo. Questo è un momento in cui la clandestinità dei rapporti tra gli intellettuali è all'ordine del giorno. Sono tutti strabici, no? In questo momento, giustamente. Guardano in una direzione, tirano la freccia e la freccia va a colpire il bersaglio, ecco, da un'altra parte. Però di sicuro conoscono bene la sua opera, ne hanno tratto spunto e stanno per svilupparla, no, in modo più organico. Ma Morelli, guardate, nel corso di questa cena, oltre a rivelare la sua identità, che fino a questo momento era nota solo al barone d'Holbach, che di cose segrete se ne intende, come sappiamo, e oltre a rivendicare la paternità della sua opera, anche se l'attribuzione di questo testo a Diderot non aveva nessun fondamento, vuole riferire agli studiosi presenti da chi lui a sua volta è stato influenzato, perché c'è sempre qualcosa o qualcuno prima e va riconosciuto, cioè non va rimosso furbescamente, ma va riconosciuto. Morelli dice: guardate che io queste idee l'ho prese, no, anzi voglio rendere giustizia, dobbiamo rendere giustizia a chi queste idee le ha già formulate da tempo. Ebbene, in accordo con il barone d'Holbach, che come sapete si occupa di editoria clandestina e ha agito in questo senso, Morelli presenta un'opera che vuol far conoscere ai convitati nella sua versione originale, di cui lui è in possesso, perché ultimamente questo testo è stato fatto circolare, riveduto, corretto e annacquato, afferma Morelli, dal signor Voltaire, che non è presente alla cena. Ufficialmente Voltaire non partecipa alle cene del barone, da qualche volta ha partecipato, perché sostiene che dal barone d'Holbach si mangia troppo poco. Ma Voltaire in questo momento non è presente a Parigi, e poi l'ha combinata un po' grossa, e lì dovrebbe fare il mea culpa, e lui non lo vuole fare, ma sa benissimo che l'ha combinata un po' grossa. Ha ritradotto quest'opera a suo uso e consumo per giustificare un suo pensiero o un suo retropensiero. Ma questa è un'altra storia, ce ne occuperemo a maggio, quando alla fine di questo viaggio incontreremo Voltaire. Ora, il testo che Morelli presenta senza censure, leggendone una serie di brani nella sua versione originale, far sbalordire tutti i presenti per la sua forza, per il dramma che descrive e per il messaggio che contiene. Ma di che testo si tratta e chi lo ha scritto? Guardate, il testo manoscritto che Morelli mostra ai presenti alla cena dal barone d'Holbach si intitola Testamento, e si tratta proprio di un testamento scritto intorno al 1720, quindi 45 anni prima, sono già passati, da Jean Meslier. E chi è Jean Meslier? E voi direte: è un abate, anche lui no, è un parroco di campagna. Vedete che alla base uno di quelli che è... no, se avesse potuto avrebbe comprato l'enciclopedia, ma Jean Bézier, 1664-1729, è un parroco di campagna che ha svolto la sua missione pastorale nella regione delle Ardenne, nei dintorni della città di Charleville-Mézières, con una guida della Francia navigando in rete. Andate quindi a far visita a Charleville-Mézières, che erano due comuni che sono stati uniti insieme a formare un'unica città di circa 60.000 abitanti. Siamo sulle rive della Marna. Questa città, beh, ha una storia, è stata fondata all'inizio del 600, una parte di essa, da Carlo Gonzaga, duca di Nevers e di Mantova. Incuriositevi, andate anche a scoprire a quale poeta, essendo nato lì, è dedicato il più importante museo cittadino di Charleville-Mézières. E quindi buon viaggio, incuriositevi ulteriormente. Jean Meslier, dicevamo, su suggerimento di Morelli, è un prete di campagna che lascia ai suoi parrocchiani in eredità un testo scritto sotto forma di testamento e di confessione, che inizia con questa frase emblematica, e Morelli ne dà lettura. «Sono diventato sacerdote, scrive padre Meslier, per compiacere i miei genitori, e ho sempre fatto il mio dovere di prete fino alla fine, condividendo la vostra miseria e i vostri valori, la carità e la solidarietà». Infatti, afferma Morelli, Meslier è un sacerdote e un maestro esemplare, caritatevole, disponibile con tutti, molto amato dalle sue parrocchiane e dai suoi parrocchiani, svolge per 30 anni la sua attività di parroco di campagna nelle Ardenne, vivendo in dignitosa povertà. Alla sua morte, afferma Morelli, viene pianto e rimpianto dalla sua gente, e lui lascia alle pecore del suo gregge un testo scritto perché lo leggano segretamente, e sa che possono farlo, ribadisce Morelli, perché gli ha insegnato lui a leggere e a scrivere, facendo loro scuola in canonica, vedete, un Don Milani ante litteram, no? Ebbene, e che cosa scrive padre Meslier nel suo testamento, nella sua confessione? Il testo di quest'opera, spiega Morelli ai presenti, inizia con la negazione dell'esistenza di Dio e con un invito a cercare non Dio ma il bene. Attenzione, il padre Meslier è un intellettuale, è uno che ha letto l'Enea di Diplotino. Il bene. Poi sconfessa nel suo testamento la religione cristiana e denuncia i legami tra il potere politico e la religione così come viene gestita, cioè condanna il legame nefasto tra il trono e l'altare, due poteri che si spalleggiano tra loro, scrive tra virgolette, come se fossero due tagliatori di borse, e che permettono ai nobili, ricchi e prepotenti, di imbastire l'oppressione e lo sfruttamento degli appartenenti alle classi più umili. Scopo dichiarato di padre Meslier, afferma Morelli, è quello di rivolgersi alle sue parrocchiane e ai suoi parrocchiani come se fossero tutte e tutti gli oppressi del mondo. E per avvalorare ciò che scrive, riporta, motivandole intellettualmente, perché padre Meslier è uno che ha studiato naturalmente, le prove, 8 prove, che dimostrano la vanità e la falsità di tutte le religioni quando vengono utilizzate come strumenti per istituire l'oppressione dei padroni sui servi, dei ricchi sui poveri, dei forti sui deboli. E per dare valore alla sua denuncia, padre Meslier, afferma Morelli, riporta nel testo del suo testamento 8 dimostrazioni tratte dalla storia del pensiero umano che avvalorano il suo testo. Dimostrazioni tratte dalle regole per la guida dell'ingegno di Cartesio, dall'etica di Spinoza, dai libri di Isaia, Geremia, Ezechiele e di Osea, della letteratura dell'Antico Testamento, dalla letteratura dei Vangeli e dall'epistolario di Paolo di Tarso. Quindi padre Meslier, afferma Morelli, è soprattutto un osservatore lucido e appassionato della realtà nella quale è immerso. E colui osserva che fa ruotare il suo sistema filosofico, pratico, intorno a tre cardini fondamentali. L'ateismo, perché bisogna cercare il bene prima di Dio. È cercando il bene che poi, semmai, si arriva a Dio. La metafisica materialista, perché il regno del bene si costruisce sulla terra e non si può predicare ai poveri e agli sfruttati che poi nel regno dei cieli avranno. Prima di tutto vediamo di dare il necessario a tutti. Ecco, quindi, no, questo è quello che bisogna fare. E il comunitarismo lo chiama perché i beni materiali, intellettuali e spirituali vanno messi in comune. Il sistema filosofico, quindi di padre Meslier, afferma Morelli, vedete, non nasce da un pensiero teorico, ma nasce dall'indignazione di quest'uomo nei confronti di quello che vede, delle ingiustizie che vede intorno a lui. Nasce dall'invettiva morale di chi ha visto con i propri occhi l'impietà, l'ingiustizia, il sopruso regnare sulla terra, da parte dei prepotenti nei confronti dei più deboli. E il testamento di padre Meslier si conclude con un inequivocabile invito alla rivolta. È un invito, afferma Morelli, che deve continuare a risuonare nelle nostre orecchie, la rivolta morale, no? La rivolta spirituale, la rivolta intellettuale, no? E anche trovare l'unità per dire attenzione, che noi desideriamo pacificamente che ci sia un cambiamento. E la ribellione, tu che avete fatto sicuramente i conti con questo, qual è stato l'atto di ribellione più significativo nella vostra? Quando avete detto, mi voglio ribellare di fronte a questa situazione e quindi voglio fare comportarmi diversamente, scrivete quattro righe in proposito. E infine Morelli legge agli invitati alla cena dal barone d'Holbach e anche a noi la parte finale del testamento di padre Meslier, che è un frammento che ha fatto storia, anche se sotto traccia. Scrive padre Meslier nel suo testamento: mettete pure in pace il vostro cuore per tutto questo, abolite anzi fra voi tutti questi sciocchi e superstiziosi riti di preti e sacerdoti e costringeteli a vivere e a lavorare come voi. Ma non basta, cercate di unirvi tutti, tante e tanti quanti siete, voi e i vostri simili, per scuotere definitivamente il giogo del potere tirannico imposto dai vostri principi e dai vostri re. Rovesciate ovunque questi troni ingiusti ed empi, spaccate queste teste coronate, umiliate l'orgoglio e la superbia di tutti i vostri tiranni e non tollerate mai che essi regnino su di voi. È compito dei più saggi guidare e governare gli altri, non dei più forti né dei più ricchi. Ribellatevi, avete forse da perdere qualcosa se non le catene che vi legano alla vostra servitù? E un secolo dopo quei giovani Karl Marx e Friedrich Engels con le loro compagne, quando scriveranno il manifesto del Partito Comunista, avranno in mano il testamento di padre Meslier, e vedete, ne prenderanno le parole addirittura, proletari di tutto il mondo, i concetti, ecco, che sono qui, ecco le radici, no? Ed è per quello che qualcuno diceva: ma perché non ce le hanno fatte studiare prima queste cose? Indipendentemente dal deismo, dall'ateismo, ma per costruire un mondo più giusto, più equilibrato, no, in cui trionfa veramente l'uguaglianza, la fraternità, la libertà, la giustizia sociale. No, ecco, perché? Ecco, no, e queste radici ci sono state, rispondetevi voi, sono state rimosse, è evidente, no, e non vanno rimosse, perché necessariamente bisogna, per forza di cose, di fronte ai mali della società con i quali facciamo i conti oggi, guerre, epidemie, ingiustizie, dittature, bisogna che noi pensiamo a costruire pacificamente un sistema, no? In cui si impari, no? A vivere in modo egualitario, con questi valori. E guardate, dopodiché Morelli dice: beh, adesso possiamo consumare il dessert, e possiamo riflettere in silenzio, e quindi lo facciamo anche noi. E se fosse stato presente a questa cena, avrebbe approfittato del dessert anche lui. Il filosofo contemporaneo Bertrand Russell, lo avrete sentito nominare, 1872-1970, che incontreremo a suo tempo strada facendo, se continueremo a viaggiare, Bertrand Russell si sarebbe permesso di intervenire dicendo: permettete che legga un mio testo, per leggere, in modo da dare un contributo alla riflessione, un breve racconto che ho scritto intitolato L'incubo del teologo. E allora leggiamolo in conclusione di questo itinerario. L'eminente teologo dottor Taddeus sognò di morire e andare in paradiso. I suoi studi lo avevano preparato e non ebbe alcuna difficoltà a trovare la strada. Bussò alla porta del paradiso e si imbatté in un esame valutativo più attento di quanto si fosse aspettato. «Chiedo il permesso di entrare», disse, «perché sono stato un uomo giusto e ho dedicato la mia vita alla gloria di Dio». «Un uomo?» rispose il custode. «Che cos'è? E come potrebbe una creatura buffa come te promuovere la gloria di Dio?» Il dottor Taddeus rimase sbalordito. «Non è possibile che non conosciate l'uomo. E dovete per forza sapere che l'uomo è l'opera più sublime del Creatore. Quanto a ciò», disse il custode, «mi spiace ferire i vostri sentimenti, ma quello che voi dite mi giunge del tutto nuovo. Dubito che chiunque quassù abbia mai sentito parlare di questa cosa che voi chiamate uomo. Comunque, dato che mi sembrate tanto sbalordito, vi concedo la possibilità di consultare il nostro bibliotecario». Il bibliotecario, un essere globulare con 1000 occhi e una bocca, rivolse alcuni dei suoi sguardi verso il dottor Taddeus. «Che cos'è questo?» chiese al custode. «Questo», rispose il custode, «dice di essere un membro di una specie chiamata uomo che vive in un posto chiamato Terra. Ha questa strana teoria secondo la quale il creatore nutre un particolare interesse per questo posto e per questa specie. Ho pensato che forse ci avresti potuto aiutare a chiarire la faccenda. Dunque», disse gentilmente il bibliotecario al teologo, «forse mi potrete dire dove si trova questo posto che chiamate Terra?» «Oh sì», disse il teologo, «fa parte del sistema solare». E che cos'è il sistema solare, chiese il bibliotecario. Oh, disse il teologo piuttosto sconcertato, io mi occupavo di sapere sacro e la domanda che mi avete fatto appartiene al sapere profano. Comunque ne ho imparato abbastanza dai miei amici astronomi per sapere che il sistema solare fa parte della Via Lattea. E che cos'è la Via Lattea? Chiese il bibliotecario. Oh, la Via Lattea è una delle galassie, le quali, mi hanno detto, sono qualche centinaia di milioni. Appunto, appunto, disse il bibliotecario, non potete certo aspettarvi che me ne ricordi una fra tante, ma mi ricordo di aver udito la parola galassia prima. Infatti, penso che ci sia uno dei nostri sottobibliotecari che sia specializzato in galassie. Andiamo a cercarlo per vedere se ci può aiutare. Dopo non molto tempo, il sottobibliotecario galattico fece la sua comparsa. Aveva la forma di dodecaedro. Era evidente che la sua superficie un tempo era stata luminosa, ma la polvere degli scaffali l'aveva resa fine e opaca. Il bibliotecario gli spiegò che il dottor Taddeus, nel tentativo di illustrare le sue origini, aveva menzionato le galassie e si sperava che si potesse ricavare qualche informazione dalla sua specifica sezione della biblioteca. Bene, disse il sottobibliotecario, suppongo che avendo del tempo sarebbe possibile avere qualche informazione, ma dato che ci sono 100 milioni di galassie e ognuna di esse ha un suo volume, ce ne vuole parecchio per trovarne una precisa. Qual è quella che questa strana molecola desidera che io trovi? È quella della galassia denominata Via Lattea, rispose esitante il dottor Taddeus. Va bene, disse il sottobibliotecario, se posso la troverò. Dopo circa 3 settimane tornò spiegando che la straordinaria efficienza dell'archivio della sezione galattica della biblioteca gli aveva permesso di trovare la galassia sotto la collocazione numero QX321.762. Ci sono voluti tutti i nostri 5.000 impiegati della sezione galattica per trovarlo. Forse volete parlare con l'impiegato che si occupa specificamente della galassia in questione? Mandò a cercare l'impiegato, che si presentò sotto forma di ottaedro, con un occhio in ogni faccia e una bocca soltanto in una di esse. Era stupito e stranito nel trovarsi in un luogo tanto luminoso, lontano dall'oscuro limbo dei suoi scaffali. Dopo essersi ricomposto, chiese assai timidamente, «Cosa desiderate sapere sulla mia galassia?» Il dottor Taddeus disse, «Ciò che voglio è sapere qualcosa a proposito del sistema solare, un insieme di corpi celesti che ruotano attorno a una stella chiamata Sole». Disse il bibliotecario della Via Lattea, è stato già abbastanza difficile trovare la galassia giusta, ma scovare proprio la stella giusta nella galassia è ancora più difficile. So che ci sono circa 300 miliardi di stelle nella galassia, ma neppure io sono a conoscenza di quello che potrebbe diversificare le une dalle altre. Credo comunque che una volta l'amministrazione abbia ordinato di compilare una lista di tutti i 300 miliardi di stelle e che deve essere ancora conservata nel sotterraneo. Se pensate che ne valga la pena, potrei incaricare del personale speciale dell'altro posto per cercare questa stella particolare. Si convenne che, dato che la questione era stata sollevata e che era evidente che la cosa facesse soffrire il dottor Taddeus, quella sarebbe stata la cosa migliore da fare. Diversi anni dopo, un tetraedro, molto stanco e provato, si presentò al sottobibliotecario galattico. Finalmente, disse, ho trovato quella stella per la quale era stata fatta richiesta, ma non riesco proprio a immaginare perché abbia suscitato tanto interesse. è molto simile a moltissime altre stelle di quella galassia, possiede temperature e dimensioni normali ed è circondata da altri corpi celesti più piccoli chiamati pianeti. Dopo un'accurata indagine ho scoperto soltanto che alcuni di questi pianeti hanno dei parassiti e credo che quella cosa che ci ha fatto la richiesta sia uno di loro. A questo punto il dottor Taddeus scoppiò in un disperato e appassionato lamento. Perché? Oh, perché il Creatore ha nascosto a noi abitanti della Terra che non eravamo noi quelli che lo avevano spinto a creare i cieli? Per tutta la vita mi sono messo al suo servizio diligentemente, credendo che lui avrebbe notato i miei servigi e mi avrebbe ricompensato con la beatitudine eterna. E ora pare che egli non sappia nemmeno che io sono esistito. Mi dite che sono un minuscolo microbo di un piccolissimo corpo celeste che ruota attorno a un membro insignificante di un insieme di 300 miliardi di stelle e che quella stella non è che una dei milioni che compongono tale insieme. Non posso sopportarlo. E non posso più adorare il mio creatore. Molto bene, disse il custode. Allora potete andare nell'altro posto. A questo punto l'eminente teologo dottor Taddeus si svegliò di soprassalto. Era tutto sudato e dopo aver superato lo smarrimento esclamò: il potere che Satana ha sui nostri sogni è davvero tremendo. Intanto, davanti al portone del palazzo del barone d'Holbach si è fermata una carrozza, qualcuno suona la campana posta all'ingresso per poter entrare. Chi è? È l'invitato italiano atteso, si sa che arriva da Napoli ed è in ritardo per la cena, e non perché, guardate, i napoletani sono ritardatari, come secondo un luogo comune qualcuno potrebbe pensare, ma perché per arrivare a Parigi da Napoli ha dovuto attraversare troppe frontiere. E che cosa volete che siano 3 ore di ritardo su un viaggio che dura una decina di giorni? Non è certo la città di Napoli ad essere in ritardo con la storia in questo momento. Anzi, a Napoli ora c'è un grande fermento culturale e ce ne accorgeremo nel corso del prossimo itinerario. Chi è costui? Il barone d'Holbach ha lasciato trapelare che si tratta di un personaggio un po' diabolico, e abbiamo appena citato Satana con l'incubo del teologo di Bertrand Russell, ma noi non riusciamo neppure a vederlo perché sparisce nelle cucine del palazzo del barone d'Holbach. Certamente ha appetito e speriamo che qualche avanzo sia rimasto per lui. Ma chi è questo personaggio? Beh, per fare la sua conoscenza dobbiamo attendere il prossimo itinerario. E guardate, intanto nel vasto salone del palazzo del barone d'Holbach comincia a suonare l'orchestra, perché c'è un'orchestra, naturalmente, siamo nel 700, e ci sono dei cantanti che cantano, accompagnati da questi strumentisti, cantano in italiano, brani musicali che arrivano da Vienna. Guardate, la colonna sonora del Secolo dei Lumi è straordinaria e noi, con i molti strumenti che abbiamo a disposizione, possiamo dedicarci a tutti quegli ascolti che via via capiterà di citare, no, in questo viaggio. Ora, quale contributo porterà l'ignoto per ora e misterioso viaggiatore napoletano al dibattito che ha caratterizzato la cena nel palazzo del barone d'Holbach? Ma soprattutto, perché per più di un trentennio, durante il Secolo dei Lumi, Napoli è una delle più importanti, se non la più importante, a un certo momento, capitale europea, dove fiorisce una straordinaria inventiva? Ebbene, per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito topico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere, beh, prima di tutto la memoria. C'è stata la giornata della memoria, a quella ci vogliamo ancora riferire. Questa lezione è il nostro contributo, la lezione di questa sera, alla giornata della memoria. La memoria, guardate, come diceva Anna Arendt, non ha solo un valore retroattivo, non riguarda solo quello che è passato, la memoria deve riguardare il futuro, proprio perché certe cose non debbano più accadere, ma ne debbano accadere altre. Magari i valori che abbiamo messo questa sera in gioco, no? Attraverso questi personaggi dell'illuminismo che abbiamo conosciuto. E quindi, per rispondere alle molte domande che ci dobbiamo fare, bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere né la memoria né la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui e il viaggio continua. Buonasera.